Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda, e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, com'è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
Arduo il Vangelo e ardua la meditazione, perché questo passaggio del Vangelo, a seguito anche di quello di domenica scorsa, va a toccare una di quelle dimensioni portanti del nostro essere donne, uomini, bambini. La violenza purtroppo è esperienza diffusa, molto diffusa nella nostra vita, nella società, nel mondo. La violenza è un atteggiamento, l'aggressività è una dimensione che ci abita. Tutti la conosciamo, siamo stati protagonisti, lo siamo, e anche vittime di violenza. Non penso solo a una violenza esplicita. Ci riferiamo anche a quelle violenze sottili, ricattatorie, che in qualche modo anche intimamente umiliano e rendono chi le provoca, chi le agisce, protagonisti tante volte perfidi di violenze che, se non esplicite, sono ugualmente distruttive per chi li subisce. È una questione grande della storia umana che tocca a me, il mio cuore, la mia coscienza, ciascuno di voi che è qui presente, e a cerchi concentrici riguarda il nostro territorio, riguarda il Friuli, l'Italia, l'Europa, il mondo intero, con tutto quello che nel mondo avviene e sta avvenendo. La violenza può essere perfino fatta su se stessi. Quando si vivono situazioni di tribolazione, di disperazione, si parla pure di autolesionismo. Con grande attenzione e affetto anche la violenza di togliersi dalla vita per disperazione. C'è la violenza nei rapporti umani più diretti, anche più intimi, di amicizia, di amore. C'è la violenza che riguarda i luoghi del lavoro. C'è la violenza anche nelle scuole, subita e anche agita da gruppi nei confronti di altri gruppi. C'è la violenza che nel mondo purtroppo si concretizza in migliaia e migliaia di violenze continue, nell'uccisione per fame che sempre ricordiamo, nelle armi, nelle guerre, nelle forme di oppressione, di razzismo, nella distruzione dell'ambiente vitale, degli esseri viventi, che è una violenza che oggi abbiamo maggiormente avvertita. Una grande questione, quella della violenza. Parlarne qui Parlarne qui seduti con calma al tepore del riscaldamento può essere fin facile, anche fare il distinguo. Chi ha raccolto i morti questi giorni in Libia, padre Andrés Tamayo che l'altro ieri mandava un messaggio dicendo appunto che, ribadendo che tornerà fra di noi adesso al 18 di marzo, dicendo che ogni giorno in Honduras raccolgono nel silenzio del mondo, raccolgono i morti di questa dittatura militare, e anche lui deve muoversi nascosto nella sembianza, perché appunto è espulso, guai se lo trovassero presente animando le comunità. Violenza, tanta violenza nel mondo, tanta violenza, troppa. E quando penso alla violenza da qualche tempo, penso alle violenze che non appaiono, e sono portato anche per la questione che le donne nelle piazze italiane, tante migliaia, un milione, hanno rappresentato domenica scorsa, a pensare non solo quando se ne conoscono i numeri oppure nel prossimo 8 marzo, giornata della donna, ma quei numeri dovrebbero suggerirci un pensiero continuo. Come mai dentro le mura di domestiche, come si dice, delle case, dentro l'apparente tranquillità, ci sono tante violenze, per cui i luoghi di maggior violenza, pare paradossale dirlo, perché è una tragica realtà, sono le case. E i protagonisti della violenza non sono sconosciuti, non sono, come purtroppo avviene in poche ore, due violenze su donne turiste anche a Roma, di nuovo, non sono quelle gravissime, ma non sono nel numero, nella esplicitazione, maggiormente quelle delle strade, sono quelle dentro le case, sulle donne e sui bambini. Questo ci interroga, me interroga, voi anche, come mai, perché questa aggressività e perché in particolare gli uomini maschi sono propensi a questa violenza, a questa aggressività. Una grande questione, quella della violenza e di un processo educativo. Gli animatori che sono qui con Don Roberto, ecco, prima abbiamo avuto uno scambio di riflessioni, ecco, animatori di giovani delle parrocchie, dei loro territori, processi educativi per i bambini, i ragazzi, processo educativo continuo in questa società per liberarsi dall'inimicizia, dalle diverse forme di violenza, appunto, come dicevo, nascoste, sottili o esplicite. È un grande processo educativo. Però dalle parole ai gesti, ai simboli, quale messaggio il mondo adulto dà oggi ai bambini e ai ragazzi che crescono proprio rispetto a questo, rispetto alla violenza? E su questo, solo accennato, perché questo è un tema che abbiamo tante volte anche affrontato nei convegni del Centro Balducci, no? Nelle varie forme, soprattutto nei vari contenuti in quest'anno, scende come una luce illuminante il Vangelo. Prima vorrei ricordare che sempre quando medito personalmente su questo mi sovviene, vorrei ricordare quello che rispetto alla violenza diceva un grande profeta dell'America Latina e del mondo, Don Elder Camara, ecco, brasiliano, della Brasile di Suor Marinetti. Don Elder Camara, un vescovo straordinario, un profeta, diceva sulla violenza tanti anni fa queste parole che hanno un'attualità straordinaria. Diceva: io guardo il mondo, guardo la violenza e scorgo tre tipi di violenza. C'è la violenza di chi opprime, di chi impoverisce, di chi usa le armi, di chi uccide. È la prima violenza. C'è la violenza di chi si ribella all'oppressione, all'impoverimento, all'ingiustizia. E alle volte, dentro a processi storici anche di umiliazione, di disperazione esacerbate, usa le armi. Seconda. La terza è di chi ha fatto la prima violenza e adesso reprime con la forza, la violenza e le armi coloro che si sono ribellati. Tre violenze. Un'unica violenza, dirà qualcuno. Eticamente però per noi può essere anche facile fare i distinguo e dare dei giudizi, ma a livello etico si può dire si tratta sempre di violenza, ma lui diceva meditiamo però sulle cause, non per giustificare, però meditiamo eticamente, ma meditiamo sulle cause per capire però, per capire i processi, per capire le motivazioni. Qui ricordiamo che è stata anni fa un'amica, tante di voi o alcuni la ricorderanno, dal Salvador, Argentina, mamma di tre figli adesso grandi, quando lo incontrate in Salvador, anche le ragazze, ormai all'università, grandi. Ebbene, Argentina, insieme al papà delle figlie, era entrata nella guerra, nella guerriglia in Salvador, perché era tale la brutalità del potere che uccideva, che ogni giorno la gente trovava cadaveri dappertutto, che tanti giovani si sono coinvolti anche nella lotta armata. Lei l'ha detto, noi l'abbiamo fatto per una sorta di disperazione, non potevamo subire più tanto e ci siamo messi. Cosa ha provocato questo? Ha provocato in 10 anni 75.000 morti in Salvador, in questa guerra interna. Padre Andrés Tamayo dice, quando partecipa alla tavola del gruppo dirigente della resistenza non violenta in Honduras, perché il popolo honduregno in modo incredibile sta resistendo in modo non violento a questa violenza che subisce, dice io raccomando sempre di non fare questo passaggio, però dice è difficile, dentro alla disperazione di chi raccoglie i morti, è difficile, è arduo. E dico sempre guardiamo al vicino Salvador, quello che è avvenuto lì, non seguiamo la stessa, però questo significa subire anche, è terribile quello che a cui ci porta la riflessione, terribile, dentro alle situazioni della storia, perché se facciamo delle riflessioni edulcorate senza entrare nel merito è fin troppo facile. Allora qui c'è la provocazione di Gesù di Nazaret, del suo Vangelo, lui che è andato di fronte a Pilato, al procuratore di Roma, dell'impero, e quando lo hanno sollecitato a dire se lui era re, ha detto che lui è un re, ma non di questo mondo, perché altrimenti l'esercito sarebbe intervenuto a liberarlo. Un re di un regno che è il regno dell'amore, dell'amicizia profonda, della giustizia, dell'uguaglianza, delle libertà, delle grandi questioni vissute, aspirazioni vissute dell'umanità. E lui è andato incontro alla morte, crocifisso, umiliato, crocifisso, per cui queste parole risuonano guardando al crocifisso. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. E nella storia del popolo di Gesù questo passaggio era già stato un passaggio significativo, perché era stato un passaggio che aveva limitato le violenze, come a dire un occhio colpito, rispondete con un occhio colpito, non colpite di più. Una sberla data, un'altra sberla, un morto, un altro morto, non 10, non una violenza esponenziale, a crescita. Era stata una limitazione, sempre dentro alla violenza, ma della risposta violenta a una violenza subita. Però Gesù dice, non è la strada. È stato detto così, ma io vi dico, non rispondete al male con il male. Anzi, se uno ti dà una sberla sulla guancia destra, offrigli anche l'altra. Sappiamo che non significa subire, abbassar la testa. Se uno ti colpisce, dire colpiscimi anche dall'altra parte. Il senso profondo è un altro. E mi pare di poter interpretare, anche leggendo, ascoltando, insomma, la Bibbia. Dice, voi avete una strada. La strada del regno, della giustizia, della pace, della fraternità, seguitelo. E se incontrate difficoltà, una sberla può essere un colpo sul viso, ma può essere anche un'umiliazione, può essere anche un isolamento, può essere anche una denigrazione, un ostacolo, una contrapposizione. Voi non fermatevi, continuate, quella è la strada. Che un ostacolo, un'umiliazione, un colpo subito non vi freni, non vi rallenti, continuate. Tradotto è la resistenza attiva e l'andare avanti verso l'ideale, concretizzandolo nei frammenti della storia, senza subire ma senza rispondere al male con il male. Rompere la catena della violenza. Questo, porgigli anche l'altra, non vuol dire dammi un'altra sberla, fammi un altro torto, colpiscimi ancora, perché il Vangelo delle Beatitudini è un'alternativa a ogni sorpruso, a ogni violenza, è un riscatto il Vangelo di tutto quello che è meno umano o disumano. Anzi, continuo con altri esempi. Dice, litighi, sono esempi semplici, ma litighi con qualcuno perché, per un mantello, per una maglia, diremo noi che non abbiamo mantelli, per un vestito. Vuoi andare in tribunale per quello? Sì, superiore. Dice, vuoi, ti lascio anche un altro se vuoi. Dobbiamo discutere su questo? Lasciamo perdere. Altro, guardiamo il mondo in modo più ampio. Dice, discutiamo per una cosetta così? Ah, tu, no, ti lascio anche il cappotto, io non mi sento di scendere a questo livello per litigare, no, via. Ti do anche questo, avanti. Oppure uno ti obbliga a fare un chilometro, accompagnami perché sono claudicante, ti obbligo, Tu devi, in modo coercitivo, devi venire con me fino a Basaldella, qua vicino, a Basaldella, a prendere l'autobus. E io arrivo lì e dico, se vuoi ti porto fino a Udine. Per mostro su cos'è Basaldella, fino lì non è niente. Tu mi hai costretto a portarti a Basaldella, mi hai costretto. Ma cosa? È dentro la costrizione che si costruiscono i rapporti umani. Andiamo a Udine, in stazione ti porto direttamente, è successo qualche volta. Andiamo con l'autobus, con uno straniero fino, andiamo fino a Udine, no dai, cosa vuoi che sia, 5 minuti. È una visione ampia, di prospettiva, dobbiamo creare inimicizie dentro a cose piccole, contingenti che si risolvono, guardiamo avanti, guardiamo ampio la vita. Questi sono gli esempi del Vangelo. Ora, seguire questo non è semplice, non è semplice. Gandhi, che dice, quando ha scoperto la Bibbia, studiava ancora a Londra da avvocato, e dice, sul Vecchio Testamento qualche volta mi addormentavo. Sì, tutto bene, disse, però quando sono arrivato al Vangelo delle Beatitudini, dice, sono rimasto di stucco, mi sono innamorato del Vangelo delle Beatitudini, soprattutto sulla non violenza attiva, sulla liberazione dalle inimicizie, sulla ricerca della verità. Gandhi, sappiamo che la non violenza l'ha tradotta in un grande movimento di milioni di persone, fino all'indipendenza dell'India di Suor Marina dall'impero inglese. Mobilitazioni, quella famosa marcia del sale, no? Del sale. Milioni di persone, però Gandhi ha pianto quando contava i morti. Dice, noi annunciamo la non violenza, la seguiamo, però qui la reprimono e io devo contare i morti, piango, come devo seguire ancora questa strada? È una strada perdente, dicevo prima, padre Andrés ha sepolto, seppellirà gli amici, e dice, come seguiamo ancora la strada della non violenza, dentro a situazioni in cui si subisce il conflitto e la morte? Martin Luther King ugualmente. No, discepolo di Gandhi, Gandhi discepolo di Gesù, Martin Luther King discepolo di Gandhi, no? Diritti umani dei neri degli Stati Uniti, Obama è lì anche per quello, per questa scia di non violenza attiva. Ecco, sull'autobus quella donna quel giorno, una donna, dice, scendi dall'autobus, tu sei nera, no, resto qui. Il mio diritto di restare seduta come gli altri. è partita lì lo sciopero straordinario dei mezzi pubblici che ha bloccato i mezzi pubblici di tante città degli Stati Uniti, non violenza ma attiva, scioperi, sit-in. La non violenza è un atteggiamento attivo, di mobilitazione, non di rassegnazione, di braccia conserte, di teste abbassate, di sguardi che guardano alto, di intelligenze che si muovono, di cuori sensibili, di organizzazione, di non violenza per rispondere al male con il bene. E su questo ancora, come dire, una dimensione che precede, anche se tutto è intrecciato. Gesù dice, vi è stato detto, amate i vostri connazionali, il prossimo, però col nemico, no, non c'è problema, col nemico è nemico, quindi odiate pure i nemici. No, dice Gesù, non è la strada questa. Io vi dico, amate anche i nemici. Amare il nemico, non avere nemici. L'ombra delle inimicizie. Noi tutti nella vita tendiamo ad avere qualche nemico, perché il nemico è colui verso cui noi possiamo scatenare la nostra aggressività. Allora costruire il nemico pare per le società poi anche un processo in cui identità chiuse, aggressive si consolidano perché c'è il nemico. Può essere l'immigrato, il rom, altri nella storia sono stati il nemico e quello. Come se individuando il nemico e scontrandosi col nemico la società possa rassicurare se stessa. Questo avviene anche nei processi personali. Gesù dice no, non è la strada dell'umanità, non abbiate nemici, liberatevi dall'inimicizia. E se voi vivete l'inimicizia, quando pregate, oggi che celebriamo l'Eucaristia, pregate anche per il nemico. Pregate. Cosa vorrebbe dire? Che se siamo qui, se io provo un'ombra verso qualcuno, la mia preghiera dovrebbe essere un'invocazione al Signore che sciolga la durezza del cuore mio e che mi renda disponibile a operare un segno di positivo, umano nei confronti del nemico. È arduo questo percorso, arduo. Non pregare perché l'altro si converta. Ricordo sempre, sorridendo, quando tanti anni fa si pregava nella novena di Natale perché qualche ostinato peccatore si convertisse nell'occasione del Santo Natale, così si diceva. Però i peccatori erano sempre gli altri e noi eravamo sempre a posto. L'ostinato peccatore era l'altro. Sì, ma è comodo, no? Quasi sì, ridicolo. No, tutti abbiamo bisogno su questo di un cambiamento, di una conversione profonda. Allora la preghiera è per sciogliere le durezze del nostro cuore e per essere disponibili a operare qualcosa di positivo che possa sciogliere le durezze degli incontri. Questo è il Vangelo di Gesù di Nazareth, che si ispira a quel Padre, Dio, che manda la pioggia e il sole senza preferenze, sui buoni e sui cattivi. Quindi questo è proprio una sconfessione di tutte quelle situazioni che vorrebbero utilizzare Dio per le inimicizie umane, per i razzismi umani, chiedere a Dio protezione e legittimazione per i nostri contrasti. No, non si può usare Dio per questo, perché Dio è colui che è Padre, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. E noi dovremmo tendere a essere come Lui. Siate perfetti, vuol dire cercate di tendere a Lui e somigliare a Lui. Ora, concludendo, portare questo dentro la nostra vita, alla storia nostra personale, quello che avviene dentro di noi, attorno a noi, nel nostro territorio, nella società, nel mondo intero, è arduo. È ardua la strada del Vangelo, però è la strada che umanizza la vita, umanizza la storia, e la Chiesa dovrebbe essere certamente un segno di questa non violenza attiva, che poi certo ha un connotato anche istituzionale, politico nel senso alto della parola, perché le decisioni da prendere in quell'ambito sono passaggi imprescindibili certamente, Però qui nell'Eucaristia siamo all'attenzione di quello che avviene nel profondo del cuore e della coscienza di ciascuna e di ciascuno di noi.